È arrivato il link, mi chiedo, non lo so, boh, sarà arrivato, non lo so. Allora, sì, noi l'abbiamo inviato, adesso lo scrivo. Vabbè. Allora,
Si stava riflettendo
sì,
sulla
si
classifica.
Si stava riflettendo la classifica, cose importanti, stavamo valutando. Allora, vado, chi mi confermate chi c'è? Sì, allora, perfetto. Dunque, vado a dare subito il buon pomeriggio, Stefano, insieme a te, a Stefano Mattei. Ciao, Stefano, ben trovato.
Ciao, io ci sono, buongiorno a tutti.
Ciao Stefano, ben trovato, grazie. Poi c'è anche Fabrizio Carcano, mi fa molto piacere. Ciao Fabrizio,
ciao,
ben trovato.
Fabrizio, eccoci qua.
Eccoci, buon pomeriggio.
Sentite, volete rispondere a questa domanda di un ascoltatore che fa una classifica che mi ha intrigato un attimo nei messaggi che sono arrivati al 331-8200-213. Sentite, fa questo tipo di classifica. Ho visto questa classifica UEFA dei bomber nati nel 2000. Primo Holland, 305 gol, e vabbè. Secondo David, 183 gol. Terzo Alvarez, 133. Vinicius, 132, che qualcuno me l'ha paragonato ieri, mi ha mandato un messaggio
a
Leao.
Io vorrei proprio... È un bomber Vinicius.
No, però ha fatto 132 gol. Vlahovic, 127, Openda, 107. E scrive, tre juventini nei primi sei. Sono scarsi o sono state utilizzate male? A voi la risposta, mi è incuriosito, voglio
scherzi,
sentire.
Mi sembra.
No, lui fa una provocazione.
Stefano.
Una provocazione.
No, 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 ma Fabrizio.
Cioè, Stefano, dire, vai, vai. No, lui fa una provocazione. No,
quando uno segna
volte,
200 gol, 300 gol, non può essere scarso. Quindi, poi adesso Spalletti, io sono molto curioso di vedere come riuscirà a valorizzare. Cioè, di Openda abbiamo visto poco, non di David altrettanto, di Vlahovic qualcosa in più. Vedremo insomma come poi sfrutterà le migliori caratteristiche di questi giocatori, però insomma un giocatore adesso in generale se segna più di 200 gol in carriera non può essere scarso, o no?
No, cioè. Quindi vuol dire che non sono stati utilizzati benissimo, possiamo dire
Vlahovic
questo?
Sta pagando questa cosa del contratto, tutta questa attenzione, ma insomma rimane secondo me lo stoccatore migliore che ha la Juve.
Se arriva Spalletti aumenta la sua la sua capacità
Spalletti
offensiva o
adesso
no?
Adesso oggi farà il suo esordio Brambilla Day e con partecipazione Spalletti, credo.
Vabbè, insomma, però secondo te aumenta o no la sua capacità offensiva se arriva con Spalletti?
Deve. Assolutamente. Vabbè, perché okay, là verrà anche giudicato Spalletti, no? Le considerazioni saranno anche sotto questo punto di vista. Cioè, okay. Vlahovic almeno 20 gol li deve fare.
Ok, Stefano Mattei.
Ma guarda, io vi faccio una provocazione. Io rispondo a questa domanda con una domanda. Nel 4-3-3 della Juventus, esterni con Seisao e Yıldız, chi è il centravanti titolare della Juve? Non c'è, perché si sono sempre alternati. Allora qual è il discorso? Sicuramente non sono tutte di Tudor le colpe, però io credo che questi giocatori non sono stati impiegati nel modo giusto, perché se un giocatore entra, poi esce la domenica successiva, poi per due partite non si vede, poi ritorna, fa 45 minuti. Bisogna che la squadra, ma soprattutto i giocatori, abbiano delle certezze, e questa mancanza di certezze, soprattutto nei nuovi Openda e David, si è fatta sentire. E quindi anche lo stesso Vlahovic, che sappiamo essere ormai all'ultimo anno con la maglia bianconera, è entrato, ha fatto bene, poi è tornato in panchina, si poteva fare di più, e probabilmente Spalletti da lì dovrebbe ripartire, oltre che dal recupero di Bremer, elemento fondamentale della difesa della Juve, e della mancanza di un leader, e a gennaio il raggiungimento di un giocatore che possa essere il fulcro del gioco juventino, perché questa squadra
quindi deve ripartire, Stefano, deve ripartire da una certezza lì davanti.
Ma infatti, cioè alla Juventus manca la spina dorsale, Bremer, perché è infortunato.
Okay. E davanti con chi partiresti, scusa?
In questo momento bisognerà vedere che cosa ne pensa Spalletti. Dalle prestazioni, io partirei da Vlahovic,
dalle prestazioni.
Però poi con Spalletti magari la gerarchia potrebbe anche cambiare.
Fabrizio Carcano.
Intanto parto dalla classifica che avete letto, nel senso che al di là di Haaland e per la memoria Vinicius e Alvarez, gli altri sono i giocatori che hanno giocato più o meno il campionato belga, quindi io che mi faccio 80-100 gol in tre anni in campionato belga faccio sempre una grossa tara, e quindi Davide Openda che nell'Ipsi ha fatto qualcosa, ma non ha fatto queste caterve di gol incredibili. Attenzione, io l'ho visto dal vivo contro l'Atalanta, buon giocatore, ma insomma, e col Belgio non ha mai combinato nulla, e il Belgio in generale non combina mai nulla. David l'ho visto anche dal vivo ad agosto a Bergamo, ha anche segnato in un trofeo Mortolotti, però insomma a me non è sembrato un giocatore che abbia una fisicità da Serie A. Quindi io Vlahovic tutta la vita, e qui parlo anche di parte sempre, perché io tutte le partite dal vivo della Fiorentina e della Juve che ho visto, Vlahovic ha sempre segnato, tranne lo 0-4 lo scorso anno che costò la panchina a Motta. Per il resto Vlahovic ha sempre segnato quando io l'ho visto giocare, quindi io sono anche un po' di parte. Dopodiché però mi rendo anche conto col clima che ha intorno, avete detto bene, è ormai agli sgoccioli. Non so se Spalletti riuscirà a riportarlo anche serenamente nei binari giusti. Ecco, era partito bene, poi chiaramente la Juve ha avuto questa involuzione. Io punterei su di lui fosse Spalletti. E poi lo dico, come sempre citando un po' l'Atalanta, ma anche perché lo penso, e se Spalletti provasse a rivitalizzare con Maignan da trequartista?
E questo, cioè, è un altro quesito che potrebbe essere interessante, perché potrebbe essere veramente un, non lo so,
perché lui il regista lo sa fare, Gasperini gliel'ha insegnato, ha dimostrato,
se si ricorda come se giocava, insomma, e torna a giocare a pallone, perché
sta stagione,
no speriamo che si ricordi, altrimenti dopo dobbiamo dire ma solo con Gasperini funzionava. Aspetta, ti fermo un attimo Fabrizio, perché c'è anche Federico Bertone di Netwick che vado subito a salutare. Ciao Federico, ben trovato.
Ciao Federico.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Federico, stavamo parlando, te la riassumo velocemente, di un messaggio che ci aveva mandato un ascoltatore su una classifica dei bomber nati nel 2000, classifica UEFA, dove appunto c'è Holland al comando, poi David con 183 gol, Alvarez, Vinicius, Vlahovic con 127, Openda 107. La domanda è: ci sono tre juventini in questi primi sei posti, e l'ascoltatore ha detto: sono scarsi o sono stati utilizzati male? Era un po' una provocazione, no? Visto il momento che hanno vissuto gli attaccanti. Abbiamo iniziato con questo messaggio perché mi incuriosiva e volevo sentire un po' il vostro pensiero. Mi manca il tuo e ti lascio la parola.
No, per me non sono scarsi, non possono essere scarsi dei giocatori di quel livello lì. Sono stati utilizzati male, è iniziata male la stagione. Io credo che la gestione degli attaccanti della Juve sia stata sbagliata fin dall'inizio, perché se tu tieni Vlahovic in rosa, allora non ne devi comprare altri due, ne compri un altro. Se invece ne compri altri due, Vlahovic non deve più giocare, ma devono essere chiare le gerarchie fin dall'inizio, perché altrimenti diventa un problema, perché poi non sai più chi è il titolare, perché poi succede che David magari inizia così, subito entra Vlahovic, fa gol, e poi sei costretto a far giocare Vlahovic, che però a giugno va via, mentre gli altri due te li devi tenere. Quindi secondo me è tutta sbagliata la gestione, ma non sono giocatori scarsi, assolutamente.
Va bene, andiamo su un altro tema, Stefano. Prima noi stavamo leggendo la classifica. Rimaniamo un po' allacciati alla partita di ieri sera che abbiamo visto. L'Atalanta, settimo pareggio. Due vittorie.
Ottavo con la Champions.
Io prima ho fatto una riflessione un po' provocatoria, Fabrizio. E dicevo, guardando la classifica, la tanto sgarruppata Lazio, se dovesse battere il Como, usiamo il se perché insomma è supererebbe l'Atalanta, che ha fatto mercato, c'ha Tizio, Caio, Sempronio e quello e quell'altro.
Dice che vinceremo tanto.
Allora, cosa sta succedendo, perché l'Atalanta, cioè la domanda è ancora una squadra da quarto posto? Cioè può veramente arrivare al quarto posto?
Seconda battuta, la tanto sgarruppata Lazio, pareggia col Como, il Como è comunque
e Pisa, perdonami, Pisa, gioca col Pisa. Sì, no, ho sbagliato. Pensavo al Como. Aspetta un attimo, Fabrizio, arrivo. Stefano Pallomeni?
Secondo me non è casuale.
Non è casuale, tu dici, pure per me non è
perché
casuale.
Perché anche la scelta ieri, che un po' ha scimmiottato Gasperini, ma Gasperini ha dei problemi oggettivi. L'Atalanta non ha problemi oggettivi davanti. Sì, è vero, Scamacca non sta al top, ma Scamacca deve giocare sempre e comunque. Però si è inventato Lukman, poi si inventa tante variazioni, anzi che ieri ha tenuto fino in fondo Lukman da Catalere, no? Poi 10 minuti ha cercato di cambiare con Samardžić, che tra l'altro non è entrato benissimo. Comunque l'Atalanta secondo me è fortissima, è molto forte. Poi Juric ci può raccontare quello che gli pare, però 7 pareggi secondo me raccontano di una gestione ottima. Ha confermato l'eredità tecnica che ha avuto da Gasperini, è una squadra che gioca bene, è una squadra che produce, sì. Però poi dopo il primo cambio, adesso cos'è? Musa. Quindi la tira un pochino più indietro. Cioè non è che non è Gasperini sotto questo punto di vista, cioè non te la va a rischiare tanto, capisci? Anche i cambi, la lettura.
Quindi per te è da, può raggiungere il quarto posto o farà grande fatica? Perché tutti la mettiamo.
Allora, per quanto è forte, io ce la metto dentro.
Tu ce la metti.
Però okay. Sai, sette pareggi, ha detto bene Fabrizio, uno più in Champions League, questa squadra è... sono tanti.
Mister X. Vabbè, aspetta, Federico Bertone, mi lascio Fabrizio Carcano per ultimo. Fabrizio, Federico.
Tu no, no, sono d'accordo con Stefano, ce la metto anch'io nelle squadre che possono arrivarci, ma per me non ci arriverà, perché Gasperini ti portava 10 punti in più. Il valore aggiunto dell'allenatore è quello lì. Juric non è Gasperini, ragazzi, per tanti motivi. Poi io sono anche dell'idea che il miracolo Atalanta prima o poi finirà,
ecco.
Per una questione di fatturati, per una questione di strapotere. Però l'Atalanta, come ha detto Stefano poco fa, ha ancora l'organico dell'anno scorso, ed è un organico che è arrivato in Champions. Non c'è più Retegui, c'è Krstović, però secondo me non è che tecnicamente cambi tantissimo. Il concetto è che però Gasperini era quello che ti tirava fuori quel qualcosa in più. Oggi Juric questo non riesce a farlo, quindi per me può lottare per la Champions, ma io dubito che ci possa arrivare, perché alla fine i punti persi peseranno.
Mattei.
Ma sicuramente Juric pareggiava tanto nel Torino e non è Gasperini, e questo siamo d'accordo. Ma il problema grosso dell'Atalanta è che ieri ha fatto il suo primo gol Lookman, e l'anno scorso ne aveva fatti 15, e ne mancano i 25 gol di Retegui. Cioè Gasperini aveva due giocatori da 40 gol in una stagione. In questo momento Krstović l'anno scorso ha fatto un record con 11.
Meno. Vabbè, della, ma Stefano, metà di... non lo fa mai giocare, lo fa giocare poco.
No, perché secondo me non è da Atalanta.
E allora non è da Atalanta.
Hanno sbagliato la...
Perché Retegui era da Atalanta?
Juric è da Atalanta?
No, ti spiego, secondo
faccio
me
la domanda,
Scamacca non è da Atalanta.
Una cosa soltanto, tira in porta, ma non sa scambiare, non fa un dribbling, non ha...
Bellanova non può giocare titolare nell'Atalanta?
Sì, ma gli altri...
Jim City parte in panchina? Parliamo delle scelte, anche ragazzi. Bernasconi è bravo.
Aspetta, una
volta. Ma gioca non Bellanova, fa la panchina.
Aspetta.
Oh. Ma non sempre.
Ma come non sempre? Ma c'ha delle fisse che non. Musa, primo cambio.
Aspetta.
Ma non è stato il primo cambio. Ieri
ma sempre c'ha Musa dietro l'angolo. Spunta Musa. Ma, fatti raccontare tutto a Fabrizio.
Allora, aspetta. Allora, tu dici.
Comunque,
concludi
secondo
una...
me, se voi mettete Retegui al posto di Krstović,
e siamo d'accordo.
L'Atalanta 2-3 partite in più l'avrebbe vinta, secondo me. Perché Krstović è un giocatore, secondo me, modesto. È un giocatore che tira in porta e basta. Non fa uno
se
scambio.
Non gioca mai,
non
con continuità.
Non fa un dream, no, ma non è. Io lo vedevo anche giocare, io le vedo le partite.
Ma no, Stefano, sono d'accordo. Ma se un giocatore ci devi credere, lo devi provare almeno 6-7 partite.
Vabbè, ma il concetto
perfetto, ci devi credere, ma ci sono le categorie.
Ma si è inventato su Lookman, c'entra avanti, vuole scimmiottare Gasperini, c'ha il mondo davanti, c'è avesse quello
ma
che c'ha Gasperini. Dagli Gasperini, Scamacca, Krstović,
però un solo
Lookman,
dato, ragazzi,
Decadelere,
perché,
poi vediamo, dai.
Perché
per me all'Atalanta manca il centravanti titolare.
Ma manca? Scamacca, certo. Non è,
allora adesso ti faccio una provocazione.
So,
secondo te sbaglia perché vuole scimmiottare Gasperini?
Ma no, ma adesso ho fatto una provocazione, però ieri ci ha presentato Lookman, c'entra avanti ieri,
ti rispondo
pure con la Lazio.
Diciamo che Gasperini vuole scimmiottare, fammi finire, Gasperini vuole scimmiottare allora Juric, visto che mette due centravanti in panchina e gioca col falso 9.
Dai Stefano, per favore, adesso noi andiamo, non me va di discutere.
Aspetta, vi fermo un attimo, time out, fatemi sentire Carcano. Fabrizio,
allora prendo veloce, alcuni giocatori sono usciti da infortuni, Bellanova per esempio è uscito da un infortunio e non è rientrato bene. Infatti non sta giocando poco e sta giocando male, quindi Bellanova è una scelta legata a un infortunio che anche questo problema che ha avuto Cossonou, quindi sono anche infortuni, tanti infortuni muscolari, adesso è stato male De Ron. Dopodiché ieri sera incomprensibile, infatti ho dato 5,5 alla mia pagella sul giorno, incomprensibile che Juric sull'1-1 con un Milan che era abbastanza alle corde l'ultimo quarto d'ora fisicamente,
Musa,
senza cambi, ecco, mette dentro Musa e non mette dentro uno dei due centravanti. Su Scamacca, per come l'ha spiegata lui sabato nella lunedì a Zingonia, è chiaro che Scamacca va gestito in maniera molto graduale dopo gli infortuni che ha avuto, dopo la ricaduta che ha avuto, e quindi probabilmente Scamacca ieri sera non era in grado di giocare e viene risparmiato per provare a farlo giocare a Udine. Ieri sera Krstović, scelta tecnica, non lo fa giocare, mette dentro Musa e poi Samardžić, che è vero che è un giocatore che tira da fuori, però insomma messo così a 5 minuti alla fine serve poco, a 8 minuti alla fine, tutti siamo rimasti stupiti di questa scelta di non giocare col centravanti almeno gli ultimi minuti. Krstović, come avete detto benetto voi, la differenza tra Krstović e Retegui nell'ultimo mercato era 48 milioni, 68 venduto Retegui, 20 preso Krstović. È chiaro che sono due giocatori al momento diversi, anche lontani.
Sì.
Sempre Juric ha detto che Krstović ha bisogno di tempo adesso per ambientarsi. Ha fatto una doppietta a Torino, ha fatto anche 3 assist nelle prime partite, dopodiché si è incartato su dei gol sbagliati e il giocatore ha anche perso un po' di fiducia. Il centrale titolare sarebbe Scamacca, e tutto il mercato estivo si è impostato sul fatto che Scamacca, pur probabilmente non poteva giocare 50 partite, sarebbe stato il titolare. Il problema è che Scamacca, dopo il gol ad agosto al Pisa, la prima di campionato, non ha praticamente più giocato, e questo è un problema che oggettivamente c'è. Juric l'altro giorno ha spiegato l'estate penalizzante di Lukman, 4 mesi fuori rosa, per 4 mesi fuori rosa, fuori tutte le situazioni che sapete bene, quindi 4 mesi fermo. Scamacca che è 55 giorni che non giocava. Krstović che sta facendo fatica a ambientarsi. Stendiamo il velo più su Maldini, che è un giocatore che è completamente in questo momento fuori da tutti i radar, e non sta più giocando. Ecco, tutte queste situazioni hanno portato l'Atalanta a non avere delle prime punte, ma è chiaro che, e qui la responsabilità sarà di Juric da adesso, da qualche settimana, ma da adesso in poi, se Juric non risolve il problema di Krstović e non trova il modo per rilanciare in campo Maldini, è evidente che questa è una
risposta. Io aggiungerei in questa considerazione inappuntabile di Fabrizio anche un altro elemento.
Sì.
Mentre Ederson e il De Ron della situazione erano dei pilastri dell'Atalanta sontuosa, virtuosa di Gasperini.
Sì.
Pasalic era l'uomo che apriva le partite, che ogni tanto piazzava lì Gasperini. Capitano.
Il guastatore.
Capitano. Titolare inamovibile. Male. Capisci le scelte, tu dici il lavoro dell'allenatore? Quanto è importante Pasalic e poi gli altri, però mentre Ederson Gasperini,
però Ederson è stato male,
sì, vabbè, Ederson è stato male, De Ron è acciaccato, però ha messo in discussione.
Io sono d'accordo con te,
hai capito? Pasalic gioca sempre.
Diciamo, per me l'allenatore fa sempre la differenza, però vediamo.
Io ti dico le gerarchie di Gasperini e le gerarchie di
colpa di Juric. Juric ha le sue colpe, ma se piove a Bergamo non può essere colpa di Juric.
Ma no, Stefano,
no, nessuno
sta
piove adesso,
Stefano,
no, però insomma,
ma nessuno sta
allora,
dicendo
però,
questo.
Io però Stefano, devo dire una cosa,
giocatore dodicesimo, splendido dodicesimo, di un uomo in campo che faceva la differenza.
Ci sono gli allenatori che poverini vanno male perché è colpa della società e dei dirigenti
Scamacca
e dei
non
sportivi.
Si vede più
poi
Scamacca.
Ci sono gli allenatori poverini che però non c'hanno i giocatori che sono infortunati, insomma alla fine mi dovete dire è sempre colpa, non c'hanno colpe sti allenatori. Alcuni di voi dicono allenatori c'hanno colpe, contano niente, 20% 15%.
Ma Zaleski che fine ha fatto,
vabbè,
Fabrizio?
Vediamo.
Zaleski anche lui è rientrato in infortunio,
anche lui è rientrato,
anche lui
si è fatto male.
Voglio...
sono fatti male tutti,
tutti.
È rientrato, allora, non è rientrato, ha giocato bene con lo Slavia Praga, dopodiché ha avuto problemi e ieri sera ha preferito Zappa Costa, ha fatto una grande partita.
Zappa Costa è una roba incredibile, quello viaggia ancora.
Pasalic migliore in campo, partita clamorosa.
Zappa
Costa partita clamorosa. Bernasconi ieri l'ha messo in campo per fare il suo di contenimento.
Ma è bravo,
bravo.
E lui ha fatto quello, ha tenuto se le
però è il pallino, sono i nuovi pallini del nuovo allenatore, poi pareggi le partite.
Voglio chiedere una cosa a Federico. Dopo invece il pareggio di ieri sera del Milan, Federico, nonostante i problemi, gli infortuni che sta affrontando il Milan in questo momento, quarto pareggio, secondo consecutivo, cambiano un po' le tue personali opinioni su questo Milan? Oppure lo ritieni, adesso incontra la Roma domenica, altra partita molto molto delicata, insomma consideri ancora questa squadra che possa lottare per vertici altissimi, intendo per lo scudetto, come tutti un po' abbiamo detto?
Sì, no io lo penso ancora, anzi secondo me io prenderei il lato positivo di questi ultimi risultati. Milan in grande difficoltà, che però non perde, perché onestamente in un altro momento storico magari ieri perdi e magari anche col Pisa perdi, perché al 90esimo di sotto, quindi il momento è difficile, l'abbiamo detto durante la sosta, Milan ha avuto degli infortuni pesantissimi, regalare per un mese e mezzo Pulisic e Rabiot non è una cosa che si possono permettere in tanti, sicuramente non se la può permettere il Milan. Poi magari c'è un po' meno brillantezza in questo momento qui, c'è anche un calendario più difficile rispetto a quello dell'inizio, perché all'inizio, l'avevamo detto, il Milan aveva avuto delle partite un po' più semplici, tanto che all'appello mancavano i 3 punti con la Cremonese.
Esatto.
Ora c'è stata la Fiorentina, è stata una partita sporca, tignosa, adesso ho avuto l'Atalanta, domenica la Roma, sono partite complicate, però poi il calendario tornerà a essere un po' in discesa, tornano certo. gli infortunati, secondo me è una squadra che può lottare, casomai c'è da dire che c'è un problema grosso in zona gol, questo Milan fa pochi gol e se non ci pensano sempre gli stessi, quindi o Pulisic quando c'era, o Leao
quando si accende,
non ci pensa nessun altro.
Quando gli
va, secondo me è il vero problema.
È pure vero. Gimenez la porta non la vede, caro Mattei. Tu cambia qualcosa sul Milan oppure?
Allora, guarda, secondo me il Milan ha perso nella fase più difficile, visti gli avversari, i due giocatori migliori che sono a centrocampo Rabiot e in attacco Pulisic. Pulisic era il capocannoniere del campionato,
certo,
quando gli è stato male.
Verissimo.
Esatto. Prima cosa. Seconda cosa. E Leao purtroppo è questo. Leao è come la luce dell'albero di Natale, si accende e si spenge. Hai visto quando a Natale facciamo l'albero? Sì. Ecco, e lui è uguale, si accende e si spenge. E soprattutto a gennaio, se vuole veramente lottare non solo per la Champions, ma forse anche per qualcosa di più, e lo potrebbe fare, il Milan si deve mettere in testa che deve prendere un centravanti. Gimenez zero gol dopo 9 partite, questo significa che non va bene. E senza centravanti la strada
è
che
dura,
da percorrere è molto dura.
Carcano,
ieri sera ho visto un Milan modestissimo, che ha avuto questo jolly del gol al secondo minuto su un rimpallo di Ricci. Dopodiché ho visto uno sprazzo di 10 minuti quando Loftus-Cheek ha dato una spinta clamorosa, però per il resto ho visto un Milan modestissimo, quindi mi accodo tutto quello che hanno detto gli altri ospiti, cioè serve un centravanti vero, se verrebbe Vlahovic al Milan, diciamo la
verità.
Sì, per tutta l'estate si è parlato di lui e quindi è il giocatore che servirebbe.
Ce l'ha invece Spalletti, ce l'ha Spalletti,
comunque,
vedrete.
Per come l'ho vista io serve anche qualcosa dietro, perché al netto che poi gli attaccanti di Atalanta hanno sbagliato, mi hanno fatto una grande parata nel finale, però dietro non capisco perché De Vinter, adesso so che ha avuto anche problemi fisici, non giochi, però dietro il Milan è leggero. Così è
la marcatura che fa sul gol di Lukman Tomori è imbarazzante. Cioè fa 3 metri in avanti e lascia Lukman, uno qualsiasi, libero di controllare e tirare.
Guarda, c'è stato un episodio di Anor,
nemmeno Leao fa quelle cose,
sempre lanciato da solo e Tomori se l'è perso, l'ha lanciato da solo in area e Anor poi ha sparato in tribuna. Questo anche per dire che poi si critica tanto Juric, però se poi Anor fa quel gol magari siamo a fare altri commenti. Però la difesa di Milan ieri sera, ogni volta Atalanta ha trovato il varco giusto con Pasalic, ha ballato tanto. E rispetto a una Lazio, che per esempio con Gila, Romagnoli, mi ha fatto vedere una compattezza dietro notevole, o il Como stesso, io il Milan ieri sera ho visto una squadra che dietro balla tanto, e davanti, con Leao che non stava bene, ha spiegato Allegri. Davanti.
Sì, c'è un problema all'anca. Federico, tu ci credi del problema all'anca di Leao? Dimmi la verità, devi essere sincero. Ci credi?
Sincero, ci credo. Sì che ci credo, perché sennò Allegri, ragazzi, se non era vero che aveva un problema all'anca, allora adesso ti dico una cosa forte, ad Allegri dovrebbero ritirare il tesserino.
Ma no, ma Federico, ma Leao...
Non è questo il caso.
Ma Massimiliano, che è un grande... Ma che è raffinato...
Ieri sera Leao poteva essere molto pericoloso, ma avete visto quante pseudo ripartenze ha avuto il Milan?
D'accordo con Federico io.
Ovviamente doveva stare bene.
Ma lo ha difeso Federico, dai, da buon allenatore, padre di un gruppo, l'ha difeso, ed c'è un problema all'anca, ma non ci crede nessuno,
Ma tu mi stai dicendo che quindi secondo te Leao non gioca con la Roma domenica?
Scusate, ma con Leao non si gioca in 10?
Io spero che giochi.
Ma vedrai che gioca Milan Roma Leao. Perché lo sa che se non gioca Leao non la vince la partita.
È vero, può essere. Che dici, Stefano, che chiudiamo? Mattei, stavo dicendo
con Leao, che non lo conoscete, o si gioca in 10 o si gioca in 12. Siccome ieri con Leao si stava giocando in 10, aveva capito, perché Allegri è un allenatore intelligente, e ha capito che doveva contenere ieri e strappare il punticino, ha evitato di prendere il 2-1, di perdere la partita, ha detto: io rinuncio a Leao, mi porta a casa il punto e speriamo che poi domenica prossima si giochi in 12 con Leao.
Va bene, vediamo che succede domenica. Allora, grazie a Fabrizio Carcano,
ciao,
un abbraccio Fabrizio.
Buon pomeriggio, ciao.
Grazie anche a Stefano Mattei, a presto.
Ciao, Stefano,
un abbraccio.
Grazie a voi, ciao.
Grazie. Federico, stasera sei tu in diretta, ci sei?
Sì, alle 6:30 per Juventus Udinese, vediamo la Juve di Brambilla. poi dopo
vedi,
mi do
è piaciuto
il
Federico.
Con
Federico ha colto la finezza, sì, mi piace, ti abbraccio idealmente perché il Brambilla Day, mi raccomando,
c'è la telefonata di Spalletti.
Day, esatto. Brambilla Day con Spalletti al telefono.
Con Spalletti al telefono.
Rovina, Spalletti lui si aspettava, capito, di vivere sì. in prima persona, dai, invece buoni, secondo me buoni. C'è la compartecipazione
va
di Luciano.
Bene, va bene, siete tremendi. Buon lavoro Federico.
Grazie,
grazie. Break per noi.